Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 11.30 con la pausa delle notizie delle 10.30. Come sempre vi ricordo 331-621-14013, il numero per scriverci con WhatsApp, con Telegram o con un SMS, preferite, diretta @popolarenetwork.it, la mail per scriverci durante la puntata, mentre ci potete scrivere e dare consigli oppure informazioni e segnalazioni a cult@radiopopolare.it oppure alla mail, alla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast alla fine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. E sono con me anche quest'oggi con un avventuroso viaggio attraverso la città, perché insomma si avvicina agosto e si sa, insomma, sui mezzi abbiamo fatto tante trasmissioni, non tanto noi quanto i colleghi della redazione locale, insomma, sui problemi che ci sono a Milano su mezzi che di per sé sono anche molto capillari e molto moderni, ma insomma sappiamo che tra il reperimento del personale viaggiante e una serie di altre questioni, in più l'estate e la riduzione delle corse, qui ragazzi non mi arrivano le stegiste se continuiamo così. Buongiorno Chiara, buongiorno, buongiorno Olivia.
Buongiorno.
Allora, oggi è arrivata prima Olivia, che in realtà sta più lontano e quindi spesso non sa, insomma, se riuscirà ad attraversare la città. Però cosa è successo, Chiara?
Sono uscita a Cenisio, allora ero alla fermata del tram ad aspettare.
È uscita il mio... dalla Lilla.
Dalla Lilla, sì.
La Lilla però non ti tradisce.
No, 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 mai, no. È due anni che è l'unica cosa su cui posso contare fedelmente.
Diamo anche queste informazioni,
sì,
insomma,
sì,
per
sì.
dare un filo di speranza a chi ci ascolta e resta in città durante l'estate.
E quindi alla fermata del tram aspetto il mio bel 16 che dopo troppo arriva. Allora salgo, però vedo tutti che scendono e già mi insospettisco.
Certo.
Allora mi avvicino al conducente del tram e chiedo e mi fa: no, no, dovete scendere, il tram va fermato. Io ho detto: ah, fermato, va bene, scendo. Poi gli chiedo: ma dopo di lei ne passerà un altro? Sì, sì, ma non solo le tempistiche. Ho detto: vabbè, io aspetto, speriamo che passa. E poi è passato.
Chissà perché va fermato. Se c'era un problema tecnico,
sì,
ha fatto bene.
Penso quello.
Nel senso che ha fatto bene, anche per il bene vostro, insomma, dei viaggiatori. Però, a parte questa spiegazione cara Chiara, che insomma penso sia capitato a tutti di scendere da un tram a un certo punto perché la corsa per qualche motivo è finita, poi hai aspettato a lungo, insomma tu sei una che parte presto.
Sì, i suoi 10 minuti si è fatto attendere il secondo tram.
Spieghiamo perché c'è il 16 qui da noi, da queste parti, noi figli del 12 e della circolare 90-91 che invece è il mezzo che utilizza Olivia, no?
Sì, però preferisco non parlare della 90 perché potrei dire cose di cui mi pento.
Ma perché quindi... è il secondo giorno consecutivo che la lascio a piedi da lotto.
No, è il secondo giorno consecutivo che faccio da lotto qua a piedi perché la 90 si ferma, l'ha fermata prima, senza spiegazioni. E...
Ah, quindi neanche la spiegazione della pista.
No, no, detto, signori, la corsa è finita, scendete. E poi non,
e non ce n'è un'altra?
Non lo so, io sono il secondo giorno che arrivo a lotto, vedo che non c'è un'altra 90, non c'è neanche indicato il tempo in cui bisogna aspettare, quindi mi faccio i miei bei 20 minuti a piedi.
Ma cara, ma sei venuta a piedi? E hai anche la maglietta Sure I'm a Marxist?
Esattamente,
punto
sì.
Esclamativo, che sono i fratelli Marx, nel senso
adesso
che quindi c'è un marxismo.
Papà scoprirà che gliel'ho rubata ascoltando.
Ah, scusami, dovevi dirmelo prima che cominciasse la trasmissione, scusa. Vabbè, ma la perdoni, ha fatto
sì,
20
sì.
minuti a piedi da lotto, per cui...
Però se qualcuno sa perché la 90 si ferma, l'ha fermata prima di lotto, una
spiegazione... 331-6214013, adesso lo chiediamo anche ad alcuni dei nostri colleghi del locale che magari ne sanno di più, oppure andiamo sul sito dell'ATM e capiamo se c'è un motivo, ma comunque è un collegamento vitale quello della circolare, lo sappiamo benissimo, trasporta
abbastanza.
Tante persone che vanno al lavoro in tutta Milano e quindi vogliamo capire. Va bene, insomma, cioè, mi pareva che viste le vostre avventure mattutine di questa settimana valesse la pena di condividerle in modo che intanto voi vi sentite magari un po' meglio, visto che adesso lo sa un sacco di gente quello che vi è successo, e poi vabbè, di storie così ovviamente ne possiamo raccontare tante, però l'estate è anche fatta di attesa dei mezzi pubblici, su questo non ci piove, ho usato questo modo di dire. Ma appena finito, cioè,
no,
ha piovuto
davvero?
Ma sì, ma ci sono stati un sacco di nubifragi, ma Olivia, vabbè, insomma,
vabbè.
Mai contente, cioè,
no.
Questo, vabbè, capisco, i 20 minuti hanno pesato, comunque grazie di essere qua, loro saranno qui ancora fino a giovedì, quindi insomma si avvicina il momento di separarci, ci fanno come sempre il sommario degli argomenti di oggi, prego.
Allora, oggi scopriamo il Zelbio Cult Festival su una collina sul lago di Como, quindi vediamo cos'è. Poi avremo Matthew Totaro e ci parlerà del suo spettacolo AIM, scritto AI come Artificial Intelligence apostrofo M.
Alla Biennale Danza di Venezia.
E poi scopriremo Mi illumino di teatro, un'iniziativa del quartiere Garbatella di Roma.
Poi parleremo di Tovaglia Quadri, che è un festival che si svolge ad Anghiari dal 10 al 14 agosto. E adesso invece sentiremo Elena Di Gioia e Natalia Di Iorio, che sono le nuove direttrici artistiche dell'ERTS.
Dell'ERT. ERTS è la come dire, il noleggio automobili che d'estate si utilizza molto. Capisco che magari possa venire più facile dire così. Ma ERT sta per Emilia Romagna Teatro ed è uno delle principali realtà teatrali nazionali. Il direttore precedente Walter Malosti aveva terminato il suo mandato e quindi c'era un po' di attesa per capire chi avrebbe diretto questo, che è anche un centro di produzione, ovviamente, essendo in realtà non è un solo teatro, c'è l'Arena del Sole a Bologna, lo dico alle nostre Chiara e Olivia, ma lo dico anche per chi magari fosse interessato a saperlo. ERT, Emilia Romagna Teatro, riunisce tante sale che non sono solo a Bologna ce ne sono alcune, la principale è appunto questo grande teatro nel centro che si chiama Arena del Sole, ma ce ne sono anche altri, c'è il Teatro del Misericordia, insomma varie sale e situazioni, e poi riunisce anche sale che invece sono in altre località, per esempio a Vignola oppure in altri luoghi dell'Emilia Romagna e dove la stagione si svolge, quindi è una stagione autenticamente diffusa, no? Qui a Milano abbiamo tante multisale, ma sono tutte in città, invece in questo caso ERT da molti anni ha questa modalità. Allora, attesa per sapere chi erano i direttori, sarebbe stato il direttore generale e il direttore artistico, invece sono due direttrici e io devo veramente congratularmi, intanto perché le conosco e sono due professioniste molto serie che insomma lavorano da tanti anni, ma anche perché, care ragazze, è sempre una notizia quando si fa una direttrice di qualcosa di importante, perché non è la norma, no? Le direttrici di teatri sono pochissime. Fino a poco tempo fa c'era soltanto André Ruth Chammat, che dirigeva e dirige da tanto tempo il suo teatro, il Teatro Franco Parenti. Poi si sono aggiunte Lella Costa e Serena Sinigaglia, sempre qui a Milano al Teatro Carcano. Ci sono state alcune direttrici in alcuni teatri importanti, Laura Siciniano in Sicilia per esempio, oppure alcune altre personalità, insomma alcune altre professioniste che sono state anche condirettrici quando c'erano delle direzioni associate, ma insomma è comunque una notizia e noi ve la diamo facendovi ascoltare un po' di quello che hanno detto la direttrice generale Natalia Di Iorio e la direttrice artistica Elena Di Gioia, che insieme hanno fatto proprio nei giorni scorsi una conferenza stampa per presentarsi. E allora comincio da Natalia Di Iorio, che un po' si racconta così.
La mia formazione è stata quella di girare su e giù per l'Italia, quindi di cercare di avere uno sguardo il più possibile ampio rispetto a quello che capitava nel mondo teatrale italiano e non solo. Naturalmente la mia strada si è incrociata più volte con ERT ed è questo il motivo per cui ho portato la mia candidatura. Non l'avrei fatto e non l'ho mai fatto per nessun'altra città d'Italia, per nessun altro teatro. Sono legata perché ho cominciato a vedere i primi spettacoli quando vivevo a Bologna, io ho fatto Dams nei primissimi tempi e venivo a Modena a vedere degli spettacoli, quindi il treno già era mio amico, diciamo. E poi nel corso degli anni, nel corso della mia storia lavorativa, naturalmente da Dramma Teatri, quindi dal San Gimignano e poi la formazione di ERT come organismo di produzione, insomma ho sempre seguito da vicino, anche perché il livello delle produzioni era sempre molto alto e giustificava sempre dei viaggi da Roma, da dove si è. E quindi sono felice di essere al servizio di ERT. Come ha detto il presidente, c'è anche un motivo sentimentale, che è vero. La mio curriculum è inutile che io ve lo racconti, ho lavorato in tutta Italia, Roma, Milano principalmente, sono stata accompagnatrice di diversi artisti, soprattutto negli inizi delle loro carriere, quindi in anni non sospetti, diciamo così, li ho accompagnati, avevo ragione, sono bravi, oggi sono tra i più affermati artisti del panorama teatrale italiano, di teatro e di cinema anche, perché poi a un certo punto si sono messi a fare i film e quindi li abbiamo anche un po' persi, diciamo così. Quindi diciamo che poi l'altro legame stretto con ERT è il festival. Io ho, nello stesso anno in cui ERT ha cominciato le vie dei festival, io ho cominciato le mie vie dei festival a Roma. Siamo stati sostenuti dall'assessore alla cultura Gianni Borgna, allora veramente un uomo che rimpiangiamo molto, e abbiamo portato, diciamo, abbiamo fatto dei percorsi paralleli ma non uguali, ma l'idea era sempre quella di scoprire nuovi artisti, nuove tendenze. La nostra era dovuta anche alla limitatezza dei fondi, perché il comune ci dava dei fondi a disposizione, quindi eravamo assolutamente obbligati ad andare a cercare quello che costava meno, quindi che era sconosciuto. Però per anni abbiamo fatto un libretto insieme con i dipendenti ERT, quindi il mio legame è lungo, affettivo, e spero che la mia esperienza si possa depositare in qualche modo qui. Io ho detto a Elena, siamo in due momenti diversi della nostra vita lavorativa, io spero che a un certo punto di lasciare il posto, perché credo fermamente che si debba lasciare il posto ai più giovani, ma credo anche che Elena invece è nel pieno della sua carriera, quindi però è bello questo fatto che magari ci si possa incrociare. Spero di, prima di tutto voglio lodare il personale di ERT, che è un personale straordinario, lo sappiamo anche da fuori. Sento, io posso, poi credo di portare anche quello che è il sentire, perché collaborando con altri teatri poi uno sente. Il personale di ERT è sempre stato, quando si parla, diciamo, no, per carità, si alzano anche le mani così. Quindi, no, è così, quando bisogna dirle le cose bisogna dirle, però non si finisce mai di imparare e mi auguro che possa la mia esperienza essere di aiuto a tutti quanti, insomma, ecco. Perché di esperienza tanta, lo dicevo prima a qualcuno di voi, ho dovuto fare il curriculum, cosa che non facevo da anni perché non, veramente, non mi ricordavo più. No, l'ho fatto qualche anno fa perché al teatro di, sono consigliere d'amministrazione, sono stata consigliere al Teatro di Roma. Fino a oggi praticamente, e lì mi hanno chiesto un curriculum, quindi già mi era avuto un turbamento un paio di anni fa. Poi quando l'ho messo insieme ho detto oddio, un po' troppo, sinceramente, anche meno. Poi vado a guardare e dico oddio, mi sono scordata questo, oddio, mi sono scordata quest'altro, anche con Deborah abbiamo rimesso a posto. Quindi ce n'è, diciamo, ce n'è. Per avere spalle larghe, perché in questo momento, non ERT, ma il teatro italiano vive un momento particolare, spero anche di convogliare qui quelle che sono le mie, anche proprio dei rapporti personali che negli anni naturalmente sono nati, sono cresciuti e si sono sviluppati. Sicuramente ci sarà tanto da fare, però mi sembra che non ci manchi la forza e il coraggio. Chiudo con, così poi passo la parola ad Elena, chiudo con questo appuntamento che abbiamo deciso di iniziare con un atto concreto, perché possiamo parlare ore, io posso parlare ore, ma la concretezza dei fatti parlano, secondo me, più di 1.000 parole. E quindi, mentre si stava discutendo di vari appuntamenti da mettere in cartellone poi nel futuro, cosiddetti le date, il calendario civile, che un po' a me non piace, nel senso che non mi piace che si racconti o che si ricordi la giornata della violenza sulla donna quel giorno e basta, poi il resto ce lo siamo scordato. Però è una mia opinione e me la tengo anche per me. E quindi qual è la ferita più grande dell'Italia? È la strage della stazione di Bologna. Io poi la sento particolarmente perché vivevo a Bologna, sono passata in stazione il giorno prima. Ci poteva capitare qualunque di noi, la sento molto. Ero sotto le due torri quando Carmelo Bene ha fatto quella roba meravigliosa. E quindi abbiamo pensato che poi il modo migliore era il teatro ha risposto per primo. Noi rispondiamo con il teatro, aprendo le porte del teatro. Raccontando ciò che è successo con le parole, non con le nostre parole, ma con le parole delle sentenze, delle testimonianze, delle biografie di chi purtroppo non c'è più. Adesso lascio la parola, se no dico tutto io.
E allora ci fermiamo, vi facciamo ascoltare dopo cosa ha detto Elena Di Gioia. Questa era Natalia Di Iorio. Già, insomma, da come parla, avrete capito, insomma, che persona di grande esperienza. E volevamo che arrivasse anche all'annuncio di questo particolare appuntamento, insomma, di questa iniziativa che in qualche modo apre questa direzione generale e artistica dell'ERT, cioè la memoria della strage alla stazione di Bologna. Su cui il teatro si è espresso tante volte, non solo il teatro, ma insomma che ci sembra già un gesto pieno di significato. Fra poco sentiamo anche Elena Di Gioia.
Cello can't play. She's too in the heat of her hand. Like a lioness or a coyote, had a pink beating heart in the balcony. I followed the finger to the creature's gate, in the hubbub where the thought there was a note I could not hear, so I floated to the whisper up against my ear. Afterwards I found my face in the trash. Really at the core of it, it wasn't so bad. Never leave your mother's womb unless you wanna see how hard a broken heart can swoon.
E come promesso, adesso è il momento di farvi ascoltare che cosa ha detto la direttrice artistica di ERT. Dopo Natalia Di Iorio, direttrice generale, con cui ci congratuliamo, come abbiamo detto all'inizio, lo facciamo anche con Elena Di Gioia. Sentiamo.
Buongiorno, intanto grazie di essere qui e grazie anche di questo primo incontro di confronto, che è anche un augurio appunto a ben ritrovarci. E vorrei ringraziare per le parole il presidente Barbolini, che ha ricostruito anche i passaggi e la felicità, direi, con cui io e Natalia siamo qui, e siamo qui in quella potenza di grande competenza che è la squadra appunto di Emilia Romagna Teatro, a cui va un ringraziamento, ci torno anche dopo, perché questo dire primo agosto potete immaginare anche come imbattuta con i tempi di tutti gli uffici che hanno risposto con un'adesione che è già il passo collettivo appunto del fare squadra, è proprio su quel passo comune, che è l'espressione anche che ha usato il presidente Barbolini, abbiamo già un passo comune, io e Natalia e con tutta la squadra, e il passo comune verso anche un'idea di teatro, e che nel mio caso, nel nostro caso, appunto coincide con una parola unica, non sono due, è una unica, è tutto attaccato, teatro pubblico, non c'è spazio tra teatro e pubblico, e quindi teatro pubblico è anche quello che certamente faremo, quello che vorremmo segnare anche nella responsabilità di ERT, Teatro Nazionale, e di essere con passo minuto nelle comunità, nelle città, e aggiungo un per, che è una piccola parola, ma anche questa molto potente. Lavoreremo, e questo anche la direzione artistica, insieme alla direzione generale, insieme al personale, lavoreremo per rafforzare i teatri di ERT come teatri per le città e non solo nelle città. E in quel per si colloca un grande lavoro anche di dedica, di lavoro, di ascolto e di rilancio con le tante anche realtà artistiche, culturali, sociali, educative, formative che lavorano nelle città, diciamo, di ERT. Abbiamo un atlante tutto nostro, le città di ERT, e con cui anche con le amministrazioni e con gli uffici di tutte le città, Modena, Cesena, Bologna, Castelfranco e Vignola, faremo appunto un grande lavoro di squadra. E allora dico teatro pubblico, che è quello anche che mi ha sempre mosso nei miei percorsi, per ritratteggiare un po' anche l'andamento, no, di Natalia, così ci mettiamo intrecciate, parallele anche in questo primo racconto, poi ascoltiamo anche le vostre domande, mano a mano è anche l'occasione di raccontare alcune traiettorie, alcune piste su cui lavoreremo. Anche per me il teatro come linguaggio e luogo è stata la mia scelta da sempre, da quando avevo 20 anni, e da quando, da sempre, questo devo dire che ci unisce molto, Natalia, da sempre con le maniche rimboccate, quindi siamo due professioniste di tenacia e anche di invenzione, e nel mio caso appunto già nel 2000 partì con un primo festival di teatro, e da lì tante avventure che hanno dato voce, questo per me è non tanto raccontarlo rispetto a ciò che è stato, ma a ciò che voglio che sia anche nel futuro di Earth, dare voce, darla sempre di più agli artisti e alle artiste, perché sono le antenne della nostra contemporaneità e perché abbiamo bisogno della voce degli artisti e delle artiste, e abbiamo bisogno di ascoltare, custodire, rilanciare, intrecciare linguaggi, intrecciare generazioni, intrecciare territori e dare voce. E nei miei percorsi di direzione di stagioni teatrali, di festival, di progetti speciali, la complicità con gli artisti è sempre stata l'ingrediente, diciamo, a più alta intensità, ed è quello che auguro alla nostra direzione, alla nostra fondazione, di potenziare, moltiplicare, amplificare la complicità con gli artisti e le artiste, a partire dai grandi maestri e maestre del teatro, della scena contemporanea, non solo nella nostra regione dove sappiamo, e nelle città di Erte dove sappiamo si colloca anche una bellezza importante per la scena, ma anche a livello nazionale, ma anche a livello europeo ed internazionale, dove rilanceremo, ecco, anche un nuovo protagonismo di ERT, anche con una strategia internazionale importante. E quel VIE, ecco, quel nome, poi avremo modo di raccontarci a mano tutto, anche da settembre, quando presenteremo anche le stagioni, le produzioni, tutta la progettualità diffusa e internazionale, locale, la formazione, ecco, però VIE, che è stato appunto un battito importante di ERT in quei 50 anni, in cui ERT ha segnato anche un pionierismo teatrale, culturale importante, ecco, VIE ci sarà, VIE lo rivogliamo al nostro fianco, nel senso che sarà appunto un momento importante anche di grande confronto, incontro per i pubblici, per i nuovi pubblici, su questo magari ritorno brevissimamente, e per gli artisti e le artiste, appunto, non solo nazionali, ma anche con sguardo internazionale. Quindi...
Allora, questa era Elena Di Gioia, direttrice artistica, prima abbiamo sentito Natalia Di Iorio, di ERT, Emilia Romagna Teatro, da poco nominate, da poco conferenza stampa in cui, come vedete, sono arrivate tante notizie, tra cui il ritorno di VIE, un festival importante che portava... si svolgeva, insomma, fino a qualche tempo fa in autunno e portava in Emilia Romagna, nelle varie sedi dell'ERT, prima non ho citato per esempio Modena, ma insomma se andate sul sito dell'ERT vedete tutti i teatri che ne fanno parte. Il festival in questione portava effettivamente moltissimi artisti, anche internazionali, che per la prima volta oppure invece ripetutamente, proprio per una buona pratica con loro di lavoro, arrivavano in Italia e mostravano il loro lavoro, quindi era un festival pieno di novità. Ci fa piacere sapere che tornerà, e i dettagli non li sappiamo neanche noi, infatti aspettiamo, come dicevano le direttrici, le loro conferenze stampa sulle stagioni e sui progetti futuri. Intanto l'appuntamento in memoria della strage di Bologna l'ha annunciato Natalia Di Iorio, e lo trovate dettagliato con tutti i suoi tempi e i suoi luoghi sul sito di ERT. Allora, Olivia e Chiara, adesso è il momento di passare la linea alle notizie, ci sentiamo dopo o tornate ad aspettare il tram per tornare a casa?
Partiamo in anticipo.
Partite in anticipo. No, dai, state.
Sì, sì.
Dai, vabbè. Dopo. A dopo. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 11.30 circa. E adesso dove andiamo? Chiara, Olivia, chi vuole rispondere?
Allora, adesso andiamo ad Anghiari per parlare di Tovaglia Quadri, che è un festival che si svolge dal 10 al 19 agosto.
Ecco, molto particolare, Chiara. Tovaglia Quadri è insomma una bella idea che è diventata anche una bella tradizione nel senso migliore del termine. La realtà letta attraverso un'opera di grande creatività in un luogo meraviglioso che è Anghiari, e nel suo centro storico, che riunisce le persone nel vero senso della parola. Lo ricordiamo ancora una volta, lo abbiamo avuto ospite tutti gli anni, ma lo facciamo anche quest'anno. Qual è lo spirito, qual è proprio, utilizzo una parola da milanese proprio, qual è il format? E le ragazze, Chiara e Olivia, ovviamente si fanno una risata perché è una parola abusata, ma insomma non mi viene il corrispondente italiano. Mi aiuta Andrea Merendelli, ecco, a sostituire format con qualcos'altro per indicare qual è l'idea alla base di Tovaglia Quadri, per chi non ne ha mai sentito parlare.
Difficilissimo tradurlo in diretta così, passare da format a una cena dove i commensali fanno parte dello spettacolo, stanno sopra queste tovaglie apparecchiate con il panno della tradizione tessile della Toscana, il panno della Tovaglia a quadri, e da queste tovaglie assistono dalle finestre, dalle porte, lungo la strada, lungo i vicoli, agli abitanti che escono fuori e che raccontano ogni anno una storia diversa, che spesso è meno digeribile delle portate, che invece
ecco,
sono fatte proprio di cibo a chilometro zero.
È proprio, sì, tra l'altro io ho un paio di tovaglie a quadri che ho nel tempo accumulato, cioè che mi porto a Milano e che insomma in qualche modo mi ricordano Anghiari, però a parte appunto questa idea che è veramente un'idea poetica, se qualcuno, come credo insomma delle ascoltatrici e degli ascoltatori, sono già stati ad Anghiari, insomma sapete, città dalla storia lunghissima, famosa anche per un celebre dipinto, insomma e un'altrettanto celebre battaglia, ma soprattutto un borgo di straordinaria suggestione, dove questa operazione ha un senso anche estetico e artistico particolare. Però, come diceva Andrea Merendelli, poi i temi sono temi di grande attualità, che parlano di noi, giusto?
Naturale, non possiamo confinare un po' il racconto, la nostra narrazione, a due livelli sempre, quello locale, però diciamo con tutte le strade e i possibili codici di lettura da dare allo spettatore per parlare un po' all'universale. Cerchiamo sempre di fare in modo che la storia sia utilizzabile, anche io uso un termine brutto, fruibile da tutti, e che in qualche modo si possa comunque essere parte di quello che si racconta. Ed è una comunità che si racconta, lo fa da 30 anni, e proprio quest'anno in occasione dei 30 anni uscirà un volume e ci sarà anche una mostra con oggetti, fetici e tutto quello che è riguardato copioni, appunti di viaggio di questa lunga avventura che dura da 30 anni, eravamo giovani forti.
Eh sì, li festeggiate quest'anno i 30 anni?
Esattamente.
Ah, ma che meraviglia!
Con una mostra che inaugurerà il 9 di agosto, il giorno dell'anteprima per il pubblico, che è senza cena ma è solo per gli abitanti, è una cosa molto autarchica.
E quindi state fra voi sostanzialmente, esatto, anche per ricordare com'è iniziato. Ci saranno tanti ex ragazzi, diciamo così, che hanno avuto a che fare con Tovaglia Quadri, giusto?
Sì, tantissimi, abbiamo un nucleo, sono andati in scena circa una settantina di persone in questi anni, dietro le quinte si muove una macchina organizzativa che ormai non può lasciare più niente al caso. La prevendita ieri è andata bruciata, nelle prime ore il sito è craccato e quindi è andato in crack, e adesso proviamo a rivendere i biglietti dal vivo dal 1 agosto, che sono quelli che sono rimasti in quella. E diciamo che in qualche modo tutti quelli che hanno cominciato questa avventura hanno seguito un po' le idee mie di Paolo Pennacchini, che è il coautore, lo ricordo, della storia, E abbiamo fatto in tutto questo percorso un po' un viaggio che è passato dai campi di concentramento fascisti e badogliani che erano in queste zone, alle storie di una celebre prostituta in Vaticano che era originaria di Anghiari. Abbiamo raccontato e racconteremo anche quest'anno il faticosissimo percorso della privatizzazione dei servizi idrici, diciamo tematiche che in qualche modo sono scottanti e che con un linguaggio spesso caustico che usiamo cerchiamo un po' di decantare a tavola, facendo ridere ma immaginando anche che questa memoria comune che quest'anno si perde in un'ambientazione particolarmente legata al termine oblio, questa memoria comune e tutte le contraddizioni che porta con sé possano essere decantate e cantate a tavola, perché ci sono anche stornelli che vengono cantati durante la storia.
Ecco, avete anche ricevuto dei riconoscimenti.
Ah sì, siamo molto, molto felici per questo. L'anno scorso abbiamo preso il premio della critica, l'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro ci ha dato questo premio l'11 novembre e siamo stati in finale anche ai premi UBU, siamo stati finalisti nella categoria dei premi speciali.
Più di una volta, insomma, siete stati finalisti. Allora, io rivelo il segreto, sono anch'io nella giuria dell'UBU e quindi insomma so che siete, però soffermiamoci ancora un po' sul tema di quest'anno.
Il tema di quest'anno, il titolo è come sempre un po' un gioco di parole che noi amiamo molto giocare con le parole, si intitolerà Spassato, una spa dove il passato viene, è un tentativo molto, come dire, quasi inquietante di questi tempi di cancellare un po' il passato. Quest'anno ci sono un sacco di ricorrenze, noi abbiamo anche quella del nostro caro amico, purtroppo il primo corpo riconosciuto dalle macerie della strage di Bologna, Roberto Procelli, era un ragazzo, quindi in qualche modo tutte queste storie che sono passate un po' in cavalleria attraverso operazioni maldestre anche di rimozione della memoria collettiva entrano un po' in una sorta di percorso wellness dove secondo la direttrice si può rimuovere ogni ricordo spiacevole e quindi giochiamo un po' sulla rimozione della memoria collettiva e anche sulla necessità di ricordare e un po' anche su tutta quella retorica intorno alle giornate diciamo obbligate, gli obblighi, la memoria non è un obbligo, la memoria è un dovere e quindi questo in qualche modo vogliamo raccontare.
Sempre interessante come al solito, io tra l'altro dico delle cose, se andate sul sito tovagliaquadri.com trovate anche, se volete saperne di più, il menù, essendo trattandosi di una cena, e mi devo congratulare con voi perché da anni proponete anche una soluzione vegetariana per chi non mangia la carne, che è una tradizione. La carne ovviamente dalle parti di Anghiari e questa secondo me è un gesto che dimostra insomma l'attualità la sensibilità a tante cose.
Assolutamente sì, perché è giusto che chi sta a tavola stia bene e non debba rinunciare a niente, quindi abbiamo un doppio menù ormai.
È un dettaglio, ma insomma un dettaglio che la dice lunga su come gestite le cose. Allora, dato però un nostro ascoltatore Gabriele, i nostri ascoltatori sono attentissimi, ha una piccola correzione per Andrea Merendelli: i siti crashano, gli hacker craccano. Allora,
sono un Generation X per giorni e quindi se no, sono un boomer mancato, quindi mi perdoni l'ascoltatore.
Allora, sì, insomma, ma lo ha scritto con affetto, ha messo una faccina e lo dicevamo per ricordare appunto che il sito è stato preso d'assalto, tanto è popolare Tovaglia Quadri, e che come Andrea Merendelli ci diceva, insomma, i biglietti che rimangono li venderete in loco.
Sì, qualcosa ancora proprio sparso qua e là c'è, però ricordo a tutti che ci stanno facendo molte pressioni e potrebbe essere per il trentennale la prima volta che aggiungiamo una serata.
Wow. Quindi diamo noi la notizia per primi.
Sì, siete i primi a darla.
Va bene, ma quando sarebbe eventualmente, se fosse, mettiamo i condizionali?
Sarebbe dopo il 19, tempo permettendo, perché quest'anno, e mentre vi parlo adesso delle nuvole minacciose che si avvicinano anche oggi, insomma, abbiamo un po' di fatica a provare all'aperto perché ogni sera ci dà una crociata, però sembra che le previsioni mi avvolgano al meglio, ma in questo momento tocco ferro mentre lo dico.
Beh, insomma, manca un po' di tempo, dai, insomma, speriamo si rimetta. Ecco. Allora, un saluto, un abbraccio ovviamente ad Anghiari, a voi della Tovaglia Quadri. Grazie. Per il bel lavoro e ancora, insomma, congratulazioni per il trentennale. A risentirci presto e arrivederci, Andrea Merendelli. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie mille.
Buon lavoro. Cara Olivia, andiamo a Roma?
Sì, non vedo l'ora.
Bene, questo non è carino verso Milano, che è ospite. No, ma sto scherzando, ce l'ha col 16 e basta, vuole. No, tutti insomma andiamo sempre volentieri a Roma, ma ci mancherebbe altro, sto scherzando. Non ci spostiamo tantissimo da Anghiari, che è vicino alla Val Tiberina, dove si affaccia anche Sansepolcro, che è a due passi da Anghiari, e che con Anghiari ha tutta una serie di antichissimi conti in sospeso, che però lasciamo lì, perché insomma la storia antica la affronteremo un'altra volta, se siete d'accordo, Chiara e Olivia. Allora, scopriamo questa volta, ne parliamo per la prima volta, un festival che ci ha molto incuriosito, perché è in un quartiere storico amatissimo dai suoi abitanti e anche da moltissimi che invece di Roma non sono, la Garbatella. Mi illumino di teatro, ne parliamo con Alessia Esposito. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, salve, grazie per l'invito.
Che tempo fa a Roma? Perché adesso ci hanno aggiornato dalla Val Tiberina e hanno detto che ci sono nuvole minacciose, invece da voi alla Garbatella?
Io Sto sotto il sole, l'aria è fresca, diciamo, quindi insomma,
a Roma c'è un clima che noi a Milano non abbiamo mai, quindi
Si sta bene, diciamo che quest'anno l'estate è stata abbastanza clemente e speriamo che duri per tutta la prossima settimana, perché mi illumino, si fa ovviamente in piazza all'esterno, quindi insomma non, in caso di pioggia potrebbe essere un problema, ma ho visto le previsioni e sembra tutto ok.
Va bene, allora Alessia, possiamo raccontare qual è la missione, il concetto del festival, come è nato e quando?
Allora, il festival nasce nel 2022, e un po' subito dopo il Covid, grazie a un bando emanato da Gualtieri, allora appena insediato sindaco, e nasce all'interno di un lotto popolare della Garbatella. Garbatella c'è un'architettura particolare risalente agli anni 20, quindi ci sono questi cortili con questi villini che sono ancora popolari e abbiamo scelto un cortile particolarmente suggestivo. E lì abbiamo portato il teatro a casa della gente, perché era appunto dopo il Covid, le persone non erano abituate a, diciamo, più ad andare a teatro, e abbiamo cercato di
portargli il teatro a casa.
Sì, esatto, di qualità, quindi teatro di innovazione principalmente, però abbastanza accessibile e anche un pochino popolare in termini di linguaggi. Dopo 2 o 3 anni ci siamo spostati invece in una piazza molto iconica, che è Piazza Damiano Sauli, una piazza famosa per i Cesaroni, e quindi dall'anno scorso il progetto si è trasformato, perché adesso facciamo il teatro in piazza, sempre teatro di innovazione con alcuni appuntamenti anche musicali, quindi sempre un teatro di qualità, però con un linguaggio sempre accessibile. E diciamo che il principio è proprio quello di riavvicinare il pubblico al teatro, infatti l'ingresso è libero e gratuito, e di avere un'attitudine molto informale. Chiediamo alle persone di portarsi la sedia, il cuscino, lo stoino, una bottiglia di vino, dei bicchieri, quindi una sorta di picnic teatrale.
Che meraviglia. E come si fa anche in tante parti del sud Italia? Io mi ricordo la Taranta, che è una vecchia tradizione, prima che diventasse insomma quella cosa così enorme che è adesso, che va benissimo, cioè insomma non esprimo giudizi, però io mi ricordo di averla vista tanti anni fa nei paesini, insomma c'era proprio, no, un avvicinamento alla serata di Melpignano in tanti paesi dell'Alto e del Basso Salento, e poi si arrivava a Melpignano per la finale, e lì appunto tutti, soprattutto le persone più grandi, diciamo quelli che abitavano nei paesi, nelle piazze da più tempo, si portavano la sedia da casa e avevano un posto in prima fila. Non so se succede anche da voi, che si mettono davanti quelli, insomma,
sì,
i senior.
Si mettono davanti, ci sono delle persone abbastanza grandi che si portano queste sedie, abbiamo delle foto abbastanza iconiche.
Sto guardando.
Gli anni trascorsi, e quindi con delle teste grigie sedute sulle sedioline da mare, e fanno molta simpatia, ma noi ne siamo estremamente felici, perché comunque diciamo che la missione è proprio quello di riavvicinare il pubblico normale, quindi dei non addetti ai lavori,
certo,
alla drammaturgia contemporanea, che è un po' quello che cerchiamo di fare. Poi ovviamente, essendoci trasferiti in piazza, alcuni spettacoli devono avere un certo taglio, quindi un taglio un po' più appetibile, ma soprattutto un po' più semplice, anche rispetto al fatto che ci possa essere un po' di confusione intorno, ci sono i bambini che magari continuano a giocare a pallone, e quindi spettacoli un po' più delicati diventa difficile farne. Però cerchiamo sempre appunto di guardare alla qualità e a dei messaggi che parlino dei giorni nostri, del contemporaneo, ecco.
Ecco, in questi tempi in cui il teatro di innovazione, insomma, è anche un po' sotto minaccia da una mentalità che talvolta raggiunge le istituzioni, e ne abbiamo parlato anche in altri spazi di questa trasmissione, per cui è importante sostenerlo, credo che la vostra idea sia un'idea preziosa, per dove si svolge, per il rapporto che avete creato col quartiere, per i contenuti del festival. Quindi raccontiamo gli appuntamenti. Quanti sono gli appuntamenti di quest'anno?
Allora, sono 7 spettacoli in piazza e poi ci sarà un laboratorio per bambini a settembre in una libreria del quartiere e una residenza d'artista laboratorio con gli adolescenti del quartiere Montagnola, che fa sempre parte del municipio 8, che diciamo è il territorio in cui noi ci andiamo ad inserire con le nostre attività, e però è leggermente spostato rispetto alla Garbatella, che invece è un'altra zona, ecco, diciamo. E gli appuntamenti sono dall'1 al 7 agosto alle 8, perché cerchiamo comunque di approcciare il tramonto e quindi di illuminare poco con energia e luci artificiali. Partiamo con il 1 agosto con Claudio Morici, che è un comico e fa il suo Best Of, che comunque è prodotto dal Metastasio, tra gli altri, insomma, e partecipa spesso a Propaganda Live, ha fatto diverse incursioni, scrive su Internazionale e su altre testate. Il 2 agosto invece il Duo Padella, che è uno spettacolo di giocoleria acrobatica per bambini più piccoli. Il 3 agosto c'è il Teatro delle Ariette con Teatro Naturale, Io, il Couscous e Albert Camus, che indaga i temi appunto delle migrazioni in un chiave personale di uno degli autori, e la compagnia cucinerà proprio in piazza del couscous.
Le Ariette cucinano sempre, o fanno la pasta fatta in casa o fanno il couscous, insomma,
questo giro il couscous, che comunque ricorda appunto le atmosfere del Nord Africa. Poi ci sarà un concerto di Ginevra Di Tommasi, che è una cantante molto giovane che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2024. Il 5 agosto c'è Compagnia Samovar con Officina Oceanografica Sentimentale, un lavoro sul mare ambientato all'interno di una roulotte per 7 spettatori alla volta, ripetuto in loop. Il 6 agosto c'è lo scrittore giovanissimo Matteo Porru con Chiuso per Festa, che è una digressione poetica sui pensieri che passano all'interno della testa di uno scrittore. E il 7 agosto ci saranno i Dynamis con Il mio cuore messo a nudo, dove si viene a ricreare una balera all'interno della piazza e si invitano gli spettatori a ballare con la compagnia, a vestirsi eleganti,
ma che bello,
a vestirsi con dei costumi che metteremo noi a disposizione. E il laboratorio di Dynamis è preceduto il giorno 6 da, no il laboratorio scusate, lo spettacolo è preceduto il giorno 6 da un laboratorio che verrà fatto nel centro anziani del quartiere.
Beh, insomma, è molto ben pensato questo festival, lo si capisce appunto anche da le cose che ci ha appena raccontato Alessia Esposito. Quanti siete nella squadra che prepara il festival?
Abbiamo una squadra tecnica di 2 persone, perché comunque poi gli allestimenti sono particolarmente leggeri. Siamo in 3 per quanto riguarda la parte organizzativa, amministrativa e diciamo poi di supporto logistico su piazza, e in più c'è una squadra di comunicazione, quindi ufficio stampa e grafica, e che però diciamo insomma è una squadra consolidata e con cui lavoriamo anche su altri progetti.
Certo.
Ecco.
Beh, del resto, insomma, Alessia Esposito è la direttrice organizzativa, e però si capisce insomma che siete un collettivo molto coeso. Tra l'altro, appunto, sul sito di Millumino, adesso ricordiamo dove possiamo trovare tutte le informazioni e il calendario, trovate anche tutti i dettagli di come è strutturata, l'ho fatta apposta la domanda, di come è strutturata l'iniziativa e anche chi la porta avanti, e questo secondo me è bello, insomma, perché è anche un gesto di trasparenza. Ricordiamo allora il sito
www.369gradi.it, che è il sito della società compagnia che organizza l'evento, / Mi illumino di teatro. Comunque, se andate nella home page c'è diciamo la locandina, l'immagine principale che raffigura la piazza stilizzata, la scuola che si trova sulla piazza, che è una scuola storica e con un'architettura fascista appunto degli anni 30, e rivisitata dalla nostra illustratrice
molto
che
bello.
Susanna Murari.
Mi illumino di teatro dunque a Garbatella, 369gradi.it, 369 scritto il numero, lì trovate tutto il programma e davvero, se siete a Roma nei prossimi giorni, perché l'edizione 2025 parte proprio il primo di agosto, andateci, che veramente credo abbiate, riceverete e abbiate la curiosità di scoprire, insomma, non solo un modo di fare teatro, ma anche un modo di vivere un quartiere. Grazie davvero ad Alessia Esposito.
Grazie a voi, grazie.
Buon festival.
Siamo in piazza. Arrivederci.
A presto.
I love you the best. Better than all the rest. I love you the best. Better than all the rest that I meet in the summer,
lo diciamo ancora una volta, Chiara e Olivia, che questi sono i Doors, nella loro Indian Summer, un brano non tanto percorso quando si riascoltano i Doors, perché ovviamente per tanti motivi si riascoltano i brani più celebri. Questa però era molto famosa a suo tempo ed è, secondo me, perfetta per la nostra estate qui a Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E allora adesso, Chiara e Olivia, andiamo alla Biennale College a Venezia, dove la Biennale Danza è tuttora in corso, perché andiamo a scoprire due artisti che fanno parte del progetto Biennale College Coreografi e che alla Biennale hanno portato o hanno realizzato due titoli che esprimono evidentemente il loro percorso, la loro sensibilità artistica. E allora stiamo parlando di Matthew Totaro chiediamo proprio a lui, che è collegato con noi, di raccontarci chi ha accanto e poi cominciamo l'intervista. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere. Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi a voi personalmente, ci teniamo a ringraziarvi a voi personalmente e anche a ringraziare tutti i radiospettatori che sono lì ad ascoltarci. E sono in compagnia di Tamara Fernando, l'altra coreografa con cui realizzo insieme questa coreografia, questa creazione con questo percorso alla Biennale del College Danza. E vi lascio presentare.
Buongiorno, sono Tamara, sono francese e adesso siamo a Forte Marghera, che abbiamo la prima domani e siamo già sul posto per fare le prove questo pomeriggio.
Quindi noi vi ringraziamo del tempo che ci dedicate, perché è la vigilia di un debutto, soprattutto di un debutto che arriva dopo un percorso Biennale College, è importante, quindi grazie. Ringraziamoci a vicenda, insomma, Tamara e Matthew.
Grazie.
Allora, Forte Marghera, lo ricordiamo, ovviamente è a Marghera, è uno spazio che la Biennale destina ad alcuni degli esiti appunto e degli, degli appuntamenti, degli spettacoli, delle performance delle biennali, anche di quella teatro, per esempio ci sono state delle cose recentemente che sono state proprio Forte Marghera, è uno spazio particolare, molto contemporaneo e che quindi dà la possibilità anche di mettere in atto performance che hanno determinate esigenze. Allora, noi abbiamo una domanda molto sciocca, Tamara e Matthew, ma ve la facciamo. Diteci esattamente come dobbiamo pronunciare il titolo dello spettacolo.
Allora, il titolo dello spettacolo è I Am.
Sì.
È un piccolo gioco di parole che abbiamo...
L'avevamo intuito. Sì.
È qualcosa che infatti è improntato principalmente su, sull'intelligenza artificiale e il mondo virtuale, ma soprattutto sul mondo reale, sul mondo materiale. Ciò che viviamo ogni giorno, visto che oggi siamo in un'epoca dove effettivamente... siamo molto in un mondo virtuale.
E chi siamo oggi entre tutte queste diverse realtà che esistono e che comunque sono reali, la realtà virtuale, la realtà sociale, la realtà, tutte le realtà che creiamo oggi e quindi come ci ritroviamo noi stessi in queste realtà.
E tra l'altro la danza si interroga, no? Anche su tutte queste dimensioni altre, perché la danza è una riflessione anche sulle dimensioni umane, no? Su dimensioni che possono essere naturalmente quella fisica, visto che parliamo di danza, ma anche sì, quella interiore, credo, no?
Assolutamente. Infatti noi, avendo avuto questa grande possibilità di essere stati selezionati come coreografi emergenti dal direttore artistico Wayne McGregor della categoria danza della Biennale, ci tenevamo tanto effettivamente a poter creare e conoscere dei ragazzi che sono stati selezionati, una grande selezione di 300 e passa danzatori che si sono candidati da tutto il mondo, dal mondo intero, di avere comunque la possibilità di creare con questi ragazzi e conoscerli personalmente in modo da poter creare anche delle connessioni con loro e scoprire anche loro cosa pensavano, visto che comunque siamo in questa epoca molto digitale.
Che sono loro la nuova generazione, quindi abbiamo fatto anche delle domande a loro per capire come loro si ritrovano in queste nuove realtà.
Certo, i vostri danzatori sono 8?
Esattamente, vengono un po'
Vedo, da tutto il mondo, sì.
Sì, abbiamo una ragazza coreana, ci sono due ragazzi cinesi, ci sono due ragazzi, una ragazza e un ragazzo italiano, una ragazza polacca, quindi è molto internazionale il nostro team, diciamo, di danzatori.
Questo ci fa piacere anche che voi ci raccontiate un pochino il dietro le quinte di come lavorate, insomma, con questi giovani artisti che avete riunito per questo lavoro. L'inconscio è fondamentale in I Am, giusto?
Sì. E soprattutto quando abbiamo visto questo posto a Forte Marghera, abbiamo deciso di lavorare su questo pezzo, perché infatti questo posto qui a Forte Marghera è molto alternativo e immersivo, e abbiamo proprio deciso di fare questo spettacolo così perché abbiamo visto il posto a Forte Marghera e abbiamo pensato che infatti potevamo tagliare il posto in più realtà diverse, in più stage diversi, per raccontare il mondo virtuale su uno stage, il mondo reale su un materiale, diciamo, su un altro stage, e poi come fondiamo tutto sul terzo stage. Quindi abbiamo creato uno spettacolo immersivo con tutti e che adesso, stando sul posto, prende molto più senso. E comunque Matthew viene dalla breakdance, è autodidatto, e io vengo dalla danza classica e contemporanea, quindi abbiamo fatto anche un lavoro di sviluppare i nostri universi diversi di danza con loro. Sarà una trasmissione anche sul nostro incontro con Matthew.
Sì, è qualcosa che infatti a cui tenevamo tanto, di poter mischiare le nostre conoscenze e poter dare il più possibile di materiale coreografico che sia comunque atipico. Spesso e volentieri, e Tamara lavoriamo effettivamente su, anche su, molto su dei visuali che siano effetti di scena o sorprese per il pubblico, per restare comunque sempre attenti. E il posto, come diceva Tamara, a Forte Marghera, essendo non essendo un teatro tradizionale, come lo vediamo, il pubblico avrà la possibilità di circolare negli spazi guardando in diverse posizioni i danzatori e tutte le immagini, diciamo, sorpresa che abbiamo creato con questi 8 ragazzi.
Anche essere molto vicini dei ballerini, penso, ci piace tanto a noi, perché sul palco c'è sempre una distanza e qua il pubblico ha la possibilità di vedere veramente da vicino e di sentirsi immersivi con loro.
Di immergersi completamente sul palco con loro.
Ah, ma che meraviglia! Il bello di spazi di questo tipo, che effettivamente consentono un'attitudine meno tradizionale, meno passiva. Quindi ci fa piacere che ce l'abbiate raccontato in una maniera così efficace. Vi faccio un'ultima domanda, prima però ne ho un'altra piccola. Come vi siete conosciuti, visto che avete venite da esperienze diverse?
Allora, io essendo originario di Napoli, ho sempre lavorato spesso e volentieri a Roma, e Tamara è di origine francese, viene esattamente da un piccolo paese a fianco a Avignone. Le nostre strade si sono incrociate effettivamente in Italia, a Roma,
lavorando
su dei programmi, su dei teatri, eccetera eccetera. Abbiamo avuto della fortuna perché ci sono stati nello stesso periodo dei spettacoli che ci hanno dato la possibilità di conoscerci molto di più, e abbiamo iniziato a fortificare anche il nostro rapporto lavorativo quando Tamara ha voluto creare la sua propria compagnia di danza, che si chiama La Mamma Company, e abbiamo iniziato a condividere, diciamo, e a mischiare le nostre arti in modo da poter esplorare il nostro lavoro il più possibile, creando qualcosa di diverso e originale con i diversi danzatori della nostra compagnia e le persone che incontriamo su diversi percorsi lavorativi.
Sì, e comunque siamo anche una coppia nella vita.
Eravamo qui che stavamo, Tamara, visto che abbiamo una conversazione veramente molto piacevole, vi dico che stavamo spettegolando dall'inizio della trasmissione sul fatto che steste insieme oppure no, ma ci sembrava poco gentile chiedervelo. Allora a questo punto l'avete detto voi e siamo contenti.
Sì, siamo anche partner in la vita, siamo anche sposati. E comunque...
Vabbè, basta, allora non c'è più pettegolezzo, basta. Insomma, non abbiamo...
sì, non c'è più dubbio comunque. Quindi condividiamo alcuni progetti insieme, anche Matthew è videomaker e fa anche foto e video da 5 anni, quindi anche in questo lavoro a Forte Marghera lui ha lavorato anche spesso volentieri sui visuali, anche c'è un po' di video, abbiamo fatto anche delle interviste ai ragazzi.
Bene.
Quindi qualcosa anche di mischiare altre forme di arte in il nostro lavoro in generale, sia il video sia anche qualcosa più teatrale. Per noi la danza è anche la voce è importante nella danza, diciamo. La voce fa parte del nostro corpo, quindi è anche qualcosa che,
certo,
che è molto importante, sì, esprimere, che sia non soltanto con i movimenti, con le espressioni, ma i danzatori hanno una voce ed è bene che venga ascoltata.
Davvero, e tra l'altro un approccio, insomma, tuttora originale, insomma, questo, perché tanti non immaginano, no? Cioè che... E la voce invece c'è ed è importante. Adesso, alla luce di tutto quello che ci avete raccontato, capisco anche alcune delle cose che avete detto a proposito del vostro lavoro e di questo lavoro, cioè che nella danza è importante decifrare, non agevolare, no?
Sì, assolutamente. Infatti in questo progetto, principalmente in questo percorso creativo con i ragazzi, abbiamo anche lavorato con loro con degli esercizi teatrali. Da premettere che noi i ragazzi non li conoscevamo assolutamente.
Loro non si conoscevano.
Non si conoscevano e non conoscevano neanche il nostro lavoro, quindi è stato molto interessante rapportare anche il nostro lavoro a loro in modo teatrale, con degli esercizi vizi che effettivamente sono sempre in lato di attori, di persone che comunque hanno degli esercizi per lavorare sul diaframma, sul rilassarsi in scena, su cercare comunque altri tipi di sensazioni che comunque la danza può portare meno, e diciamo mischiando tutto insieme abbiamo potuto anche avere delle connessioni diverse dalla parte dei ragazzi, perché all'inizio trovavamo che ci fossero un po' di difficoltà nel contatto, ed è per questo che abbiamo voluto parlare di questo tema, che è del social network, di come ci apportiamo nella vita.
E abbiamo fatto anche molti esercizi di danza a contatto, perché secondo me anche la generazione del Covid, e che hanno passato più o meno 2 anni senza, con distanza e senza lavorare tanto il partnering per alcuni, quindi c'era anche un lavoro di danza a contatto, di prendere, ricevere il peso, il corpo dell'altro, quindi abbiamo anche lavorato in questa direzione.
Beh, insomma, tutto veramente molto interessante. Vi ringraziamo di essere stati così eloquenti, davvero.
Grazie. Siamo noi, grazie per esservi interessati al nostro lavoro, ci fa un grandissimo piacere.
Allora, ricordiamo che domani a Forte Marghera dunque debutta AIM con tutti i giovani danzatori che Tamara Fernando e Matthew Totaro hanno coinvolto per questo nuovo progetto di Biennale College Choreography. Ricordiamo che la musica è di Antonio Calasso, i costumi di Isabelle Bardot e il light designing di Antonio Molinaro. Grazie davvero e buon debutto.
Grazie a voi, grazie a voi di Radio Popolare.
A risentirci, a presto. È sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale estiva di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30, ma c'è ancora un ospite, Chiara.
Abbiamo con noi Pier Giorgio Casotti, autore di Uppa, cronache groenlandesi,
che sarà, come Chiara ci aveva raccontato da sommario, a Zelbio Cult 2025, la 19ª edizione di questo festival che abbiamo sempre visitato, curato da Armando Besio, su quell'altro ramo del lago di Como, come lui usa dire, a una altezza intermedia intorno agli 800 metri, in un villaggio dove ormai da 19 anni un gruppo di amici che lì ci andava in vacanza fin dall'adolescenza ha creato appuntamenti con autori e personaggi della cultura. Pier Giorgio Casotti è collegato con noi, gli do il benvenuto e lo ringrazio per l'attesa.
Buongiorno a tutti.
Di Groenlandia abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi, perché insomma l'ineffabile presidente degli Stati Uniti, lo ricorderete, insomma un po' di tempo fa aveva dichiarato l'intenzione, che non sappiamo se è ancora attuale, di annettere agli Stati Uniti la Groenlandia. Questo naturalmente ha suscitato reazioni assortite anche e soprattutto dai groenlandesi, ma in questo caso Pier Giorgio Casotti ha dedicato appunto il suo lavoro, che poi ci racconterà a partire dal titolo, titolo, perché la prima parola è una parola che va spiegata, per raccontare anche attraverso immagini la scoperta di questa terra magnifica, spietata e contesa. Pier Giorgio Casotti, cosa vuol dire Uppa? Si pronuncia così?
Uppa, sì. Allora, intanto è una parola della Groenlandia dell'Est, che già nella Groenlandia dell'Ovest non è capita, perché ci sono due lingue diverse, già questo un po'...
È una novità per noi noi ignoranti, insomma, cioè, quindi...
Vuol dire forse, però è un forse che è quasi una... è un forse filosofico, è un po'... la parola che sottende tutte le attività della vita quotidiana groenlandese, sempre un'incertezza, quindi un forse, che l'hanno fatto proprio su tutto.
Ecco, dobbiamo fare un passo indietro e raccontare perché Pier Giorgio Casotti conosce così bene la Groenlandia, sia dell'est che dell'ovest.
Dell'est in realtà.
Vabbè, però insomma, diciamo che...
Diciamo indirettamente dell'ovest, ecco. Però direttamente...
10 anni in Groenlandia dell'est, giusto?
10 anni e ho scritto Uppa. In realtà adesso sono già diventati 15. qui io vado.
E allora ci racconti un po', lei vive ancora lì?
No. Io vado e vengo adesso e... vado e vengo, ho ancora amici, mi piace andare, continuo, ho dei progetti potenziali ancora in Groenlandia, però per adesso sono tornato in Italia.
Quindi il periodo in cui ha vissuto in Groenlandia qual è?
Io ero stato dal 2009 per i primi 5-6 anni, seguendo... io il mio mestiere, diciamo, era il fotografo tuttora, quindi io avevo... volevo raccontare fotograficamente questo problema grosso che hanno loro, endemico dei suicidi giovanili, il più alto tasso al mondo. Quindi ero andato lì per vedere se c'era una storia da raccontare, come raccontarla nel 2009. E da lì ho continuato, ho fatto questo mio progetto, si è sviluppato, ma c'è stato proprio un legame viscerale con la Groenlandia, è diventato qualcosa di empatico e di un rapporto umano con la Groenlandia, non più di lavoro.
E questo me lo immagino, insomma, perché poi tra l'altro appunto si sarà in qualche maniera innamorato, no? di una terra con una storia e anche una geografia e una natura così complessi.
Sì, è difficile sempre, io lo dico sempre, ma si dice per tante cose, però arrivare in Groenlandia per la prima volta ci si sente proprio trasportati in un mondo nuovo, è un colpo, si riceve uno schiaffone positivo o negativo, ecco, comunque un'altra cosa, e arrivare in quella natura inaspettato, uno si può preparare mentalmente finché vuole, ma quando si arriva lì è proprio varcare un altro mondo, ci si rimane, di solito si rimane.
Com'è fatto il libro? Com'è costruito?
Ma dunque, il libro è nato appunto un po' come chiusura del cerchio dei miei lavori in Groenlandia. Come dicevo, c'è stato un libro fotografico, un documentario, e durante il Covid, così, per qualche motivo, avevo capito che c'era altro da poter raccontare, però bisognava raccontarlo a parole, ma soprattutto perché negli ultimi, insomma, tempi, come adesso è sulla bocca di tutti, ma già iniziava col cambiamento climatico la Groenlandia essere al centro dell'attenzione, e tutti parlavano di Groenlandia, ma di Groenlandia, del ghiaccio che si scioglie, non delle persone, non dei groenlandesi che esistono e vivono, ci sono 50.000 Inuit che vivono là, e allora è nato ed è costruito per raccontare, attraverso i miei anni là, le mie amicizie, i miei drammi, tutto quello che è successo in questi anni, raccontare dei groenlandesi, perché non ne racconta mai nessuno. Ed è strutturato come una sorta di diario di viaggio molto personale, quindi c'è anche una parte di me lì dentro, perché comunque,
certo,
posso dire, vivere lì, confrontarsi con loro, per fare cose uno si guarda anche un po' intimamente all'interno, quindi c'è anche un po' di me, e attraverso di loro, ma tanto di loro attraverso di me, attraverso i miei occhi, la mia quotidianità, i miei rapporti e tutto quanto.
Beh, insomma, è un lavoro preziosissimo per noi, credo. è molto importante per Pier Giorgio Casotti, che stiamo intervistando, con cui stiamo parlando a proposito del libro che presenterà Zelbio Cult il prossimo 1° di agosto. Un'ultima domanda e poi il resto agli ascoltatori che verranno all'incontro o che invece si procureranno il suo libro. Ha definito la Groenlandia con una definizione che infatti giustamente viene riportata anche nella presentazione dell'incontro, una prigione travestita da libertà. Cosa intende?
Appunto, quando uno arriva in Groenlandia non esiste l'orizzonte, o l'orizzonte è lontanissimo, è tutto è potenzialmente possibile, non ci sono barriere neanche visive, se non le montagne, ma non sono neanche montagne alte, quindi si possono superare. E anche le regole sociali sono molto apparentemente blande, c'è silenzio, c'è tutta questa costruzione della Groenlandia, ripeto, sociale e geografica. E uno ci si sente, io mi sono sentito veramente libero di poter fare, libero da ogni tipo di costrizione, da ogni tipo di regola sociale, libero, libero, totalmente. Ma poi in realtà, soprattutto per loro, muoversi dai luoghi in cui nascono e vivono questi villaggi diventa quasi impossibile, per questioni economiche, per questioni geografiche di clima. Ad esempio, nella Groenlandia dell'Est, che è quella un po' più irraggiungibile oggi di più, ma diciamo un tempo, c'è ghiaccio nel mare, quindi diventa totalmente inaccessibile per 6, 7, 8 mesi all'anno. Quindi ad esempio da novembre arriva l'ultima nave cargo con i viveri e tutto quanto, e rientra e ritorna la volta successiva a metà giugno. Quindi in quei mesi non ci si può spostare, non ci sono strade che collegano i villaggi. E poi c'è anche un isolamento psicologico, insomma è una terra molto dura anche nei rapporti sociali, quindi potenzialmente si potrebbe fare, potrebbero fare tanto, potrebbero essere liberi, ma c'è tutta una serie di costrizioni fisiche, geografiche, psicologiche che li tengono inchiodati lì, e da lì poi c'è anche questo problema, come dicevo, dei suicidi e di un disagio abbastanza forte.
E insomma, lo comprendiamo soprattutto da un punto di vista italiano, cioè uno dei paesi più urbanizzati fin dall'antichità, quindi noi proprio siamo l'opposto. Ed è affascinante però, perché avvertiamo insomma la grande passione che Pier Giorgio Casotti ha per la Groenlandia. Dunque, Uppa, Cronache Groenlandesi, Italo Svevo Edizioni, sarà presentato a Zelbio Cult. Pier Giorgio Casotti sarà in dialogo con Armando Besio, che è il curatore di Zelbio Cult, il 1° di agosto. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi fatto parlare di Groenlandia.
A risentirci, a presto.
Grazie, grazie, buona giornata a tutti.
E allora, Chiara e Olivia, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult, e quindi ci sentiamo domani. Vi è venuta voglia di andare in Groenlandia o no?
Sì e no, cioè, sì, ci sono un po' di paura, pro e contro.
Cioè, fascino però anche paura.
Però dai, insomma, è un luogo meraviglioso che noi speriamo appunto non diventi soltanto un oggetto di speculazioni per le sue materie prime, che è una delle cose che temiamo di più, insomma, tante cose temiamo, quindi forse preferisco l'isolamento. Allora, grazie a Olivia e Chiara anche per avermi aiutato a preparare questa puntata, essere state con noi. Ci sentiamo domani, ciao!
Ciao, a domani!
Ah, dimenticavo, adesso ci sono gli appuntamenti, gli eventi della nostra festa All You Need Is Pop, che vi riproponiamo tutti i giorni a quest'ora e la domenica alle 14.30. Ciao ciao!